Spring is here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry. Nope. But a box fan? Happily yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Il microfono funziona, le cuffie ci stanno, accanto c'è la bottiglietta di Chinotto, quindi possiamo iniziare con la nuova stagione di Globanowski. Io sono Daniele V. Morrone, come sempre, e oggi, qui dall'altra parte del telefono, se si può ancora chiamare così, c'è un ospite ricorrente di Globanowski, che per questo quindi ovviamente ringraziamo, ma soprattutto una di quelle persone che sento spesso guardando le partite di Premier League. La puntata di oggi è sulla Premier League e quindi ovviamente Alfredo Giacobbe era l'unica persona che potevo chiamare. Ciao Alfredo.
Ciao Dani.
Ti sento tranquillo perché ancora non abbiamo iniziato forse, però adesso iniziamo seriamente. La puntata sarà su il campionato in questo momento, negli ultimi anni e probabilmente anche nei prossimi anni, più visto al mondo, più seguito, anche per questo il più ricco, ma negli ultimi anni è anche il più interessante dal punto di vista tattico. Tutti i migliori allenatori più o meno sono finiti ad allenare in Premier League. In questo momento c'è la fila per andare a allenare in Premier League, non soltanto nelle squadre di vertice. Un allenatore si può ritenere che sta avendo un grande successo anche se va a prendere una squadra di bassa classifica in Premier League e la fa salire di livello. Per questo oggi vogliamo parlare di quattro squadre, non per forza Manchester City, Arsenal, Liverpool, quelle lo sappiamo che faranno un campionato di alto livello, ma quattro squadre da seguire durante la stagione, soprattutto perché hanno qualcosa di diverso o qualcosa di interessante rispetto alle altre. Iniziamo subito con una candidata d'obbligo per questo insieme, ovvero il Brighton di Roberto De Zerbi. Il Brighton, te lo dico subito, è stata l'unica squadra, a parte l'Arsenal, di cui ho visto tutte le partite fino adesso. Devo dire che è un appuntamento fisso, perché che vinca o che perda, le partite del Brighton sono sempre interessanti. E ti chiedo quindi, Alfredo, prima di tutto, se anche per te le partite del Brighton sono interessanti e se ti sei dato una spiegazione.
Sì, sono super interessanti. Secondo me sono più interessanti ancora quest'anno rispetto all'anno scorso, perché quest'anno il Brighton, le altre squadre di Premier League lo conoscono e quindi sanno cosa temere del Brighton, provano ad affrontarlo in maniera diversa. Il modo in cui il Brighton ha di costruire il gioco partendo dal basso è molto particolare, è anche molto azzardato, se vuoi, molto, molto pericoloso per il tipo di rischio che si prendono lì davanti all'area di rigore, davanti alla porta. Però lo fanno perché ottengono dei vantaggi praticamente immediati quando riescono a saltare la pressione con uomini veloci che hanno fra centrocampo e attacco, che riescono poi a prendere lo spazio oltre le linee di pressione. E tu inizi a vedere adesso la preoccupazione degli attaccanti. Addirittura io ho visto delle fasi di gioco di alcune delle partite che sono state giocate quest'anno in cui i difensori del Brighton mettono il piede sulla palla, aspettano la pressione, la invitano, la vogliono la pressione, e gli attaccanti dall'altro lato della squadra avversaria non sanno se doverli andare a pressare o meno, perché sanno che possono farli male, e quindi c'è questo surplus quasi ciclistico alle volte in alcune fasi, che è una novità incredibile per la Premier League, dove invece si fa sempre a mille. E sì, questo è il tipo di secondo me di interesse che il Brighton può dare ad uno spettatore.
hai lasciato tantissimi spunti. Aiuta anche a dare un'idea di, in poche parole, cos'è il Brighton in questo momento di De Zerbi. È una squadra di De Zerbi, quindi chiunque ha visto il Sassuolo di De Zerbi o il Foggia di De Zerbi sa già di cosa stiamo parlando, ovvero una squadra che fa gioco di posizione con una declinazione molto spinta sulla costruzione del gioco. De Zerbi vuole attirare la pressione, chiama le squadre avversarie a venire a prendersi il pallone nella propria metà campo, quella del Brighton, per poterle a quel punto giocare dietro la linea di pressione e crearsi degli spazi da attaccare in velocità. Questo permette al Brighton di essere allo stesso tempo una squadra che attacca posizionalmente e attacca in velocità. Per questo che dicevi giustamente, alcune squadre hanno paura di andare ad attaccare il Brighton, e anzi il Brighton gioca meglio contro le squadre che pressano alto. Non è un caso se in questa stagione ha fatto 3 vittorie e una sconfitta. Le ultime due partite sono una sconfitta contro il West Ham, che non ha minimamente pressato il Brighton, e una vittoria contro il Newcastle, che invece gioca per pressare, gioca per venire alto, e il Brighton ha vinto. Non è un caso, perché le squadre che vanno a prenderlo sa come giocare. Contro le squadre invece che non accettano di pressare e che dicono ok, la palla allora te la tieni tu, però tu mi devi venire a segnare, lì ancora c'è da lavorare, ma è la differenza che c'è tra stare prima in classifica e stare sotto, molto semplicemente. E il Brighton in questo momento è comunque una squadra che, nonostante abbia venduto benissimo, ma ha venduto tanto, ovviamente McAllister, Caicedo, è rimasta con l'impalcatura della scorsa stagione, a cui ha aggiunto una sicurezza nei propri mezzi. Un altro che se n'è andato è Colwill, che era il centrale, è andato al Chelsea, era in prestito, quello è fondamentale, ma stanno riuscendo comunque ad avere lo stesso sistema della scorsa stagione, con alcuni giocatori che hanno alzato la propria sicurezza, e questo, come dicevi giustamente tu, metti il piede con la suola sopra la palla, chiama automaticamente la pressione dell'avversario, ed è il trigger che vuole il Brighton per poter poi giocare a quel punto dietro la linea di pressione. Vogliamo dare dei nomi di giocatori chiave di questo sistema? Parti con il primo che ti viene in mente.
Il primo che mi viene in mente è quello che credo venga in mente a tutti quelli che hanno visto almeno una partita del Brighton o gli highlights delle partite del Brighton dell'anno scorso. Mitoma è un giocatore da vedere, cioè è uno di quei giocatori per cui vai allo stadio. Dal suo lato può sempre succedere qualcosa, sia che parta con in corsa in velocità per raggiungere la palla lanciata nello spazio, sia che gli venga data palla fra i piedi e cerchi l'isolamento con il terzino per saltarlo nel dribbling. Giocatore fondamentale secondo me per questo Brighton, soprattutto, come dicevi tu, che è una squadra che ha difficoltà comunque a rompere i blocchi bassi. Un giocatore come Mitoma è totalmente indispensabile a squadre di questo tipo,
per la conduzione che ha con il pallone e per l'imprevedibilità del dribbling, perché può arrivare sia sul fondo che direttamente in area di rigore, e se arriva in area di rigore e tira, può segnare. Questa cosa fa sì che il terzino che lo va a tenere non può mai lasciarlo, ed è uno dei modi con cui il Brighton scardina l'ordine dell'avversario, il sistema dell'avversario, perché il semplice movimento senza palla di Mitoma per andare a prendersi il pallone magari sulla tre quarti invece che rimanendo in fascia costringe il terzino a seguirlo, e lì c'è un buco che può essere preso dal terzino sinistro del Brighton, Estupiñán ad esempio. Chi lo deve seguire è là l'avversario, e c'è tutta una rotazione che così il Brighton riesce ad imporre sull'avversario. Per questo che è un giocatore fondamentale per il sistema, sia per il valore suo, ovvero come dicevi tu è un giocatore bello da vedere, appassionante da seguire in campo, ma anche proprio fondamentale per i meccanismi del sistema. Il Brighton, vogliamo dire che giochi con un 4-2-3-1? La mettiamo
sì,
così?
Possiamo freddamente metterla così.
Non è propriamente così, perché come sappiamo bene, ormai è d'obbligo il fatto che uno dei terzini salga e l'altro rimanga più fermo. Si costruisce con una difesa a tre, il terzino che sale può andare a fare l'ampiezza oppure può venire dentro il campo. 3-2-4-1 solitamente è il modo con cui si stabilisce poi il Brighton quando ha la palla. e questa cosa fa sì che il 4-3-1 che nominiamo è veramente soltanto di facciata. Però lo dobbiamo dire perché sul tabellone è scritto così. Di questi io vorrei nominare il centrocampista centrale, Pascal Gross, che è un giocatore ormai in là con gli anni perché è sopra i 30 anni, ma se tu ti ricordi la storia De Zerbi nelle sue squadre, ha sempre avuto un regista sopra i 30 anni che comunque mette a posto un po' le cose, sistema un po' la situazione, gioca con la sicurezza di chi ha compreso come funziona la cosa. Gross è stato uno dei giocatori che quest'anno si è preso la titolarità, ma soprattutto le responsabilità, una volta che McAllister è stato venduto e poi anche tutti quanti gli altri, fa sì che possiamo dire che il livello medio è sceso probabilmente, però non la sicurezza, e la sicurezza che dà uno come Gross con le scelte che fa permette tantissimo di quello che fa poi il Brighton con il possesso del pallone. Non so se tu hai un altro nome o se vogliamo passare magari a un nome un po' più da feticcio, diciamo così, non ancora fondamentale ma da tenere d'occhio.
Sì, il nome da feticcio per me è Lewis Dunk, il difensore centrale del Brighton, il centrale di sinistra. Per me è stupendo vederlo giocare perché ti fa capire l'evoluzione che ha avuto questa squadra sotto De Zerbi, perché Lewis Dunk è, almeno nel fisico, nell'apparenza, il tipico difensore centrale inglese da championship, quindi grosso fisico, fisicone, piantato sulle gambe, in area di rigore fortissimo di testa, è il tipico difensore che tu ti aspetti che mandi tutto in tribuna, palla, piedi, gambe, tutto quello che trova, e invece tu lo vedi giocare adesso con una tranquillità incredibile. Gioca con la testa alta, gioca palli in avanti, spesso la gioca addirittura di prima. Ha scoperto dei buoni fondamentali che prima in carriera forse non ha avuto il coraggio di mettere in pratica, come sta facendo invece adesso. E questo ti fa capire il grado di tranquillità che hanno questi giocatori, perché di talento in questa squadra ce n'è. Non c'è il talento che c'è in un Manchester City, però di talento ce n'è, ma è soprattutto, secondo me, il moltiplicatore è la tranquillità con cui questi giocatori, la fiducia che questi giocatori sentono e tentano giocate che non avrebbero mai tentato. Non so se sei d'accordo.
Questo è il lavoro dell'allenatore, sta nel prendere un giocatore come Dunk, scritto Dunk per chi lo voglia cercare con la K finale, cioè un 31enne di 1,90 m poco elastico, diciamo così, e lo rende un centrale che gioca a testa alta, gioca con il pallone tra i piedi senza nessuna paura dell'avversario che arriva, che è ad esempio l'esatto contrario di Harry Maguire nel Manchester United, che è in questo momento un circo in fiamme, anche perché i giocatori, alcuni, non sono stati in grado di assimilare quello che devono fare, non sono in grado forse neanche gli allenatori di trasportare queste cose. Fatto sta che tu hai Dunk da una parte che ha 31 anni e dall'altra parte Maguire che ha più o meno la stessa età, e sembrano due giocatori opposti, e poi magari invece li inverti e tu un anno di Maguire con De Zerbi hai Maguire che alza la testa e gioca palla a piede. Quindi lì è il vero valore aggiunto di un allenatore che è in grado di costruire un sistema che aiuta a moltiplicare la fiducia nella squadra, perché alla fine è tutto là, sono 11 persone con una palla e 11 avversari dall'altra, quindi devi creare qualcosa di più delle 11 persone con il pallone. Dunk è un giocatore che tu dicevi da championship, perché effettivamente il livello di Dunk di 10 anni fa era quello. Era un giocatore
anche
del
meno
Brighton,
di 10 anni fa, se ci pensi.
Sì, che giocava in championship molto tranquillamente. Con gli anni anche il lavoro di Potter è stato fondamentale per mettere le basi, ma sì, con De Zerbi che stanno veramente venendo fuori cose superiori anche alle migliori aspettative su giocatori come Dunk, ma anche come Gross che abbiamo detto prima, Veltman dall'altra parte, Solly March all'ala destra, che anche lui ala da championship, che invece sta facendo cose in Premier League. Sta al mio feticcio, e questo qui De Zerbi lo sta appena toccando, perché parliamo di Evan Ferguson, la punta centrale titolare di questo anno. Un irlandese di 18 anni, 1,90 m, faccia proprio da centravanti forte, e tu sai che quando uno ha quella faccia là segnerà tanti gol nella sua carriera, e sta iniziando effettivamente segnando tanti gol in questa stagione. Ha iniziato segnando alla prima partita contro il Luton e poi ha fatto una tripletta contro il Newcastle. Il Newcastle è una squadra che gioca in Champions League, come sappiamo, in questa stagione è nello stesso girone del Milan. Ferguson gli ha fatto 3 gol ed è una delle più veloci triplette nella storia della Premier League. È un giocatore più giovane, Dani, a fare una tripletta.
È incredibile come ciclicamente in Premier League arrivi un attaccante diciottenne che faccia vedere un'esplosione di luce così improvvisa. Adesso noi non sappiamo quale sarà la carriera di Ferguson, però i suoi predecessori sono tutti nomi importanti, cioè passiamo dai Rooney ai Michael Owen, agli Alan Smith, che comunque ha avuto una buona carriera, magari non come si pensava all'inizio, però una carriera in Premier League l'ha avuta, ai James Milner, cioè giocatori che tra i 16 e i 18 anni si sono presi la titolarità in una squadra di Premier League e non l'hanno mollata più. Quindi
ci vuole il talento, ci vuole anche la fiducia nel farlo salire così velocemente, perché Ferguson è cresciuto in Irlanda, nel Bohemian di Dublino, è stato trovato là, portato al Brighton giovanissimo, ma da qui a dire tra 3 anni sarai titolare in una squadra che punta ad arrivare in Europa League, in Premier League, ce ne passa. E loro invece hanno avuto la capacità di svilupparlo ancora di più, ma soprattutto il coraggio poi di De Zerbi di puntare su di lui in questa stagione, che non è una stagione semplice, che come abbiamo detto ha venduto tanto il Brighton, cioè tanto talento è andato via. Fare un drenaggio tale di talento non è mai semplice per una squadra che è appena arrivata a questi livelli. Ferguson ha l'accoppiata di fisico statuario, mobilità e soprattutto tecnica di base solidissima. È destro, ma riesce a giocare anche spalle alla porta con il sinistro, e questa cosa per una punta solitamente ci arrivi a 30 anni a giocare con questa facilità spalle alla porta e con questa tranquillità nel contatto. Tutte cose messe insieme fanno sì che se così a 18 anni, vediamo, secondo me a 24 ce la fai a fare pure 20 con la stagione, poi vedremo, ma l'idea sembra quella lì, e quindi questa stagione è molto interessante per lui e per il Brighton. Passerei alla seconda squadra, se ti va, sì, bene, se hai altre cose da aggiungere fai pure.
No, passiamo alla seconda.
La seconda squadra è una squadra che in realtà in teoria dovrebbe finire sopra il Brighton in classifica, vedremo se succederà così a fine stagione, e parliamo del Tottenham. Solitamente quando si parla di Tottenham, squadra disastrata, squadra che non riesce a trovare una soluzione da quando di fatto hanno cambiato marcia, rimanendo però con gli stessi giocatori, cambiando guida tecnica, è arrivato anche Conte, è andata malissimo la scorsa stagione. Quest'anno c'è qualcosa di diverso. Mi vuoi dire tu che cosa c'è di diverso? Perché ha un nome e un cognome quello che c'è di diverso, semplicemente quello.
Sì, c'è un allenatore nuovo che è venuto dal Celtic, stiamo parlando dell'australiano Postecoglou, e ha portato una ventata di novità e di fiducia, di serenità in un ambiente in cui di serenità fino all'anno scorso c'era poca, ma potremmo dire anche fino all'inizio stagione, perché comunque l'uscita dal Tottenham di Harry Kane, anche se è stata un'uscita concordata, uno strappo l'ha creato per la storia che c'era tra il giocatore e il club, un monumento che comunque va via, non lascia comunque un vuoto. E Postecoglou è stato molto bravo con le parole dentro e fuori lo spogliatoio, nella comunicazione, ad essere lucido, mai in understatement, però comunque molto tranquillo, molto accogliente, senza gridare, senza fare proclami, senza essere né Antonio Conte né José Mourinho che creano un po' di panico e di dissidio e hanno bisogno del nemico esterno per poter compattare poi l'ambiente all'interno. Lui è riuscito comunque a farlo, però con uno stile diverso, con uno stile tutto suo. Se vi capita di guardare qualche sua intervista, è una persona che te l'aspetto, sembrerebbe un omone burbero, in realtà è un ragazzo dal carattere molto dolce, molto simpatico, molto spiritoso, e sta giocando anche un bel calcio, perché il calcio del Tottenham è un calcio offensivo con tanta pressione alta. Si è parlato molto in questo inizio di campionato, Dani, della questione dei falsi terzini, perché c'è stata una domanda che è stata posta all'allenatore in maniera diretta. L'uso che ne fa Postecoglou non è, secondo me, molto diverso dall'uso che ne hanno fatto in passato Guardiola o altri allenatori. La novità, secondo me, sta in chi riceve palla sulla linea successiva, perché di solito quando si gioca con i falsi terzini, cioè con due terzini che si muovono all'interno del campo nella posizione dei mediani o delle mezze ali, si libera lo spazio sulla fascia per un canale diretto tra il difensore centrale e l'ala, di solito, oppure comunque i due terzini vengono al centro per creare superiorità numerica. Pensa all'ultimo Milan-Roma, quando la posizione di Calabria più interna ha fatto sì che il centrocampo del Milan potesse mettere in inferiorità numerica 4 contro 3 i centrocampisti della Roma, e lì si è decisa praticamente la partita. Postecoglou utilizza tutti questi meccanismi per queste ragioni, ma in più, diciamo, fa in modo che questo blocco centrale faciliti poi il raggiungimento del pallone agli uomini più creativi. Molto spesso una mezzala si allarga in fascia, facendo poi salire il terzino di parte molto alto sulla linea degli attaccanti, oppure il trequartista si sposta in fascia per ricevere palla e vedere campo e poter tagliare magari con un lancio sopra la testa dei difensori, con il taglio dentro degli attaccanti. Il Tottenham ha attaccanti molto veloci, a Son, che è probabilmente il ragazzo più veloce della Premier League, anche Richarlison, che adesso sta giocando da 9. Quindi ci sono soluzioni molto interessanti all'interno del Tottenham, e per adesso sta funzionando. Vediamo come crescerà, quali altre idee Postecoglou vorrà portare dentro, oppure come reagirà la squadra se dovesse esserci un periodo di maggiori difficoltà.
Sì, sei stato veramente, guarda, sei andato da solo e non volevo interromperti, perché ero anche interessato io a sapere quante cose avessi aggiunto a questo fuoco che stavi cuocendo, e quindi è proprio l'esempio di lasciatelo cucinare. E in questo caso hai cucinato un qualcosa che ci ha spiegato molto bene che Postecoglou, che è un allenatore australiano, che viene dal calcio australiano, non è che è australiano e cresciuto in Europa, no, è australiano di origine greca e è cresciuto là. Lì è iniziato ad allenare, ha avuto successo, si è spostato in Giappone ha avuto molto successo, e da lì al Celtic in Scozia ha molto successo, e adesso questa è la prima panchina di rilievo internazionale. No, nulla da togliere al Celtic, che è una delle squadre che mi stanno più simpatiche, però poche persone si seguono le partite del Celtic, il Tottenham molte di più. Serviva forse una figura come lui, cioè una persona ambiziosa ma che ha fatto tra virgolette la gavetta, e che quindi ha conosciuto diverse realtà e ha visto anche giocatori meno famosi da poter prendere e sviluppare. Questo Tottenham ha giocatori meno appariscenti rispetto a quello che uno si poteva immaginare, che però stanno invece sviluppandosi molto bene con Postecoglou. Faccio alcuni nomi, se ti va: Destiny Udogie, che sì. Le parleremo poi più avanti, Yves Bissouma, Sarr, Maddison, cioè tutti i giocatori teoricamente di mezza classifica della Premier League fino a qualche stagione fa, e che invece stanno dimostrandosi integrali per questo sistema, perché si sentono anche un piccolo parte di questi movimenti che tu hai raccontato, sviluppati, come diceva Postecoglou, copiando Pep, scherzando ovviamente, non è che uno copia letteralmente Guardiola, è semplicemente che prendi spunto da quello che Guardiola stesso ha preso spunto dal passato per trovare dei movimenti diversi. Questo lo doveva fare per due motivi, secondo me. Il primo motivo per cui si è dovuto mettere a rivoluzionare completamente la squadra rispetto alla scorsa stagione con Conte è che Conte aveva fatto un casino, cioè a un certo punto ha perso le redini della squadra, non riusciva più a capire come mettere in campo per sviluppare meglio i giocatori, e si trovava a costringere alcuni giocatori anche fuori ruolo, come ad esempio Kulusevski, e soprattutto a tarpare le ali ad altri come Son. Son sono due stagioni che non sta facendo esattamente... Cioè, diciamo che l'ultima stagione è veramente quella in cui si è visto che c'era qualcosa che non andava dal punto di vista tattico, perché non era possibile che fosse quello il suo livello. E si è dimostrato il fatto che il meccanismo di Kane, che viene sulla tre quarti, al centro della tre quarti, Son che taglia, dopo un po' le difese avversarie l'hanno capito e semplicemente non seguivano Son e aspettavano che venisse davanti al centrale. Questo aveva bloccato un po' tutto quanto il meccanismo. Costringere la squadra a giocare sempre con la difesa a tre, sempre con quegli esterni là, sempre, aveva un po' ingabbiato tutti quanti questi talenti, che invece, mischiando le carte e soprattutto non essendoci più Kane, che si prendeva tante responsabilità, ma si prendeva anche tanti applausi, tante immagini che lui è il salvatore, tanta voglia di vedersi giocare lui come protagonista assoluto, che aiuta tanto da una parte, ma dall'altra ricorda un po' il Totti di fine carriera, se vogliamo fare un esempio.
Attenzione.
Tra giocatori di livello superiore rispetto ai compagni, ma che costringono anche la squadra a giocare in un certo modo, perché se tu hai Kane deve fare quei movimenti là, perché se non fa quei movimenti là non è sviluppato al massimo e rischi di ingabbiare gli altri. Postecoglou è arrivato, ha fatto tabula rasa di quello che c'era prima, è una figura paterna, hai raccontato di un allenatore con una faccia burbera, mi sembra anche con una voce bella burbera a sua volta, nonostante sia tranquillissimo. Figura che aveva bisogno questa squadra, giocatori come Pedro Porro, Solomon, facendo dei nomi non dei protagonisti assoluti, ma di quelli che però sono fondamentali adesso per questo Tottenham. Facciamo quindi allora però i nomi dei protagonisti assoluti. Il primo te lo lascio fare, perché tanto è evidente, l'abbiamo più o meno parlato in tutti i modi, tre righe soltanto per lui aggiungerei.
Sì, di Son ormai abbiamo detto tutto, a parte che è un giocatore che ormai abbiamo visto tanto, quindi più o meno sappiamo che giocatore è. La stagione del Tottenham secondo me gira molto intorno alla stagione di Son, perché alla fine Harry Kane, presenza anche ingombrante, però i 20, 25, 30 gol a stagione a casa li portava. Adesso questi gol non ci sono più. Qualcuno deve salire in cattedra e prendersi la responsabilità di segnare quei gol. Io non vedo attualmente in questo Tottenham un altro giocatore capace di fare questo salto di qualità che non sia Son. Secondo me non può essere Richarlison, perché non è quello il suo ruolo, semplicemente, anche se lui da 9 sia in nazionale che nel Tottenham, anche nell'Everton qualche volta si prodiga con tanta buona volontà, però è da Son che io mi aspetto il salto di qualità, un maggiore cinismo, una crescita anche dal punto di vista dell'intelligenza calcistica, perché è un giocatore che secondo me ha fondato molta parte della sua carriera fin qui sulle doti fisiche. Doti fisiche che col passare degli anni, grosso modo, prima o poi caleranno, e quindi lui dovrà per forza scontrarsi con questa cosa e iniziare a fondare il suo gioco su qualcos'altro. Secondo me adesso è in un sistema tale dove la sua creatività può essere premiata, quindi se lui è capace di mettersi in gioco, sicuramente questa è la squadra ed è anche il momento in cui lui può prendere in mano il Tottenham e salire di livello. Non so come la vedi.
Son sulla carta è la seconda punta ideale, perché è un giocatore molto veloce, ambidestro, capace di calciare sia di potenza che di precisione, di inserirsi con i tempi perfetti in area di rigore, freddo sotto porta. Aveva fino adesso la questione che doveva arrivarci tagliando in area, e adesso invece è lui il punto di riferimento, è lui il giocatore che viene cercato anche per sbrogliare un po' le situazioni magari vicino all'area di rigore. Mi fa venire in mente il fatto che è un po' il Son che si vede con la Corea del Sud, con la sua nazionale, quando ha la fascia da capitano e quando si deve mettere in gioco anche sporcandosi molto di più nella fascia centrale del campo rispetto a isolandosi sulla sinistra. Ed è però anche quello, come dicevi tu, quello che è necessario per svilupparsi ulteriormente, oltre al semplice sono molto veloce, taglio molto bene, calcio molto bene. vorrei fare un nome ulteriore io, che è il numero 10 di questa squadra, James Maddison. Hai raccontato di come il 3-2-4-1 di Postecoglou permette ai giocatori più creativi di ricevere al limite dell'area di rigore. Penso che questo aiuti soprattutto Kulusevski e Maddison, e tra i due in questo inizio di stagione quello che ne sta beneficiando di più è Maddison, che nell'ultima partita è andato in gol, nell'ultima partita parlo della roboante vittoria per 5-2 contro il Burnley. Quando è l'ultima volta che sentivo roboante? Non so come
mi interessa
questo aggettivo. Sì. Comunque, la roboante partita. Vabbè. La vittoria per 5-2 contro il Burnley di Kompany. Mi spiace per Kompany, avrà un grande futuro come allenatore, ma sta partita è andata veramente male. E lì Maddison ha fatto veramente quello che voleva ai limiti dell'area di rigore. È un giocatore che ha soprattutto nella capacità di calcio il suo punto forte, ovvero mette la palla dove vuole, quando vuole, le letture non sono incredibili, non è molto veloce, ma il semplice fatto che lui scelga dove vuole mettere il pallone e questo pallone ci va, per come la squadra di Postecoglou, è fondamentale, perché la palla arriva sulla tre quarti pulita e gli serve l'ultimo passaggio o la conclusione, e Maddison in questo momento si è dimostrato il giocatore più lucido e probabilmente quello con più margini di miglioramento da questo punto di vista. Mi aspetto una stagione almeno in doppia cifra da parte sua. Mi aspetto allora che tu adesso mi dai il tuo feticcio.
Il mio feticcio lo hai anche citato, è Dejan Kulusevski. Io su Kulusevski avevo molte remore quando si è spostato in Premier League, perché mi sembrava in Italia un giocatore che avesse bisogno di più tempo per pensare alla giocata, per fare la scelta. Era un giocatore che, quando l'ho visto nella Juventus molto spesso, mi dava proprio quell'idea lì, cioè di un giocatore che, se messo in ansia, se pressato, se è caricato di responsabilità creative sulle tre quarti, è un giocatore che andava in difficoltà. In un sistema meccanico come quello di Conte, probabilmente il fatto di restringere il numero di opzioni sulla giocata sicuramente l'ha aiutato. Ma quello che mi ha sorpreso moltissimo sul campionato di Kulusevski dell'anno scorso è che, in maniera quasi controintuitiva, il fatto di avere meno tempo per pensare è qualcosa che gli ha semplificato la vita. Cioè, spostare dal pensiero all'istinto la giocata è qualcosa che a Kulusevski fa bene. E quindi in qualche modo io mi sono accorto, poi guardandolo dopo le prime uscite col Tottenham, che la Premier League, con questa ansia, con questa intensità, con questo tipo di gioco molto energetico, è quasi per paradosso il campionato ideale per un giocatore così. Un giocatore che deve spegnere il cervello, cioè si deve fidare dell'istinto, deve fare la giocata così come la vede, come la sente, perché se ha un po' di tempo in più, poi alla fine si imballa e ha bisogno poi ancora dell'altro tempo per riorganizzarsi nei pensieri, nel corpo, nella postura, per poi fare la scelta giusta. Quindi sono molto 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 curioso di cosa potrà fare Kulusevski quest'anno.
Sì, ricordo che è una cosa positiva il fatto che un giocatore riesca a giocare con l'istinto e riesca a funzionare senza sovrastrutture, perché questa cosa significa che ha dei fondamentali di altissimo livello e un talento di alto livello, perché sennò le cose non ti vengono neanche in mente, quindi non le puoi neanche fare d'istinto. Un altro giocatore che funziona molto bene proprio perché non deve stare troppo a pensarci ma può azionarsi senza andare oltre è Destiny Udogi, o Udoge, che lo conosciamo bene nostro malgrado, perché è uno dei grandi talenti della Serie A che sono passati in Premier League questa stagione, migliorato in un secondo. Il primo momento in cui ha messo piede su un campo della Premier League era chiaro che il suo destino fosse giocare nel miglior campionato al mondo e che fosse fatto per giocare con una squadra come questo Tottenham qui. Si è visto immediatamente e io sto veramente sbavando per quello che potrà diventare da qua a fine stagione, perché ha delle potenzialità di strapotere atletico rispetto al controllo del pallone che hanno in pochissimi per quel ruolo, che è in questo momento ancora uno dei ruoli più scarsi di talento al mondo, ovvero quello del terzino sinistro, o se preferite l'esterno a tutta fascia a sinistra nel 3-2-4-1. È un ruolo molto con molto poco talento distribuito, E se tu quindi sei un giocatore che funziona appena arrivato, immagina di quando riesci a migliorare con l'abitudine le stesse cose che fai. Penso sia un giocatore che può prendersi veramente quella fascia e non lasciarla più per i prossimi 10 anni in Premier League.
Sì, poi questo Tottenham, le responsabilità creative del terzino sono notevoli, a parte che in generale nel calcio stanno aumentando tantissimo per la congestione che c'è nel campo al centro, i giocatori esterni in fascia con responsabilità creative sempre maggiori se ne vedono sempre di più. Sono curioso anche di vederlo in nazionale. Dove gioca? Posso vederlo stasera per caso?
Per fortuna non gioca con la Nigeria, facciamo, mettiamola così. Vabbè. Passiamo alla prossima squadra, dai, facciamo così.
Get ready for the greatest roast of all time, the roast of Tom Brady, a Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the 7-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for the Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
La prossima squadra te la mollo perché l'hai scelta tu. Te ne prendi due responsabilità, sì. Le scelte sì. Tutte, ne prendi due responsabilità.
Sì. Sì, sì, questa è una squadra controculturale per la Premier League, perché voi mi direte cosa ci fa questa squadra in Premier League. Io ho scelto l'Aston Villa di Unai Emery, innanzitutto perché il mio feticcio non è un calciatore in questo caso, ma è proprio un allenatore, Unai Emery, che è un allenatore particolarissimo, ma al di là della sua storia, di quello che ha vinto, di come fa giocare le sue squadre, ma... La mimica che ha in panchina, il modo di affrontare la partita, la voglia che ha di entrare con le sue decisioni e avere un impatto sul corso della partita è qualcosa di stupendo, mi affascina tantissimo. E l'Aston Villa è una squadra controculturale per me, innanzitutto per il tipo di scelte che ha fatto proprio in panchina, ma non solo. Io sono sempre stato portato a pensare all'Aston Villa come una squadra estremamente britannica, una squadra molto antica innanzitutto, presente per un certo numero di anni nel massimo campionato inglese, e con anche una struttura di gioco, dei giocatori che sceglieva, molto inglese. Qualche tempo fa ha fatto una scelta di rottura prendendo Emery, che poi ha confermato anche con l'acquisizione poi del contratto del suo DS di riferimento di quando era al Siviglia. Lo possiamo nominare, visto che abbiamo già parlato male di Totti.
Abbiamo parlato assolutamente male di Totti, che ricordo il mio giocatore italiano negli ultimi 20 anni. Per favore, non mettere in bocca cose che non ho detto.
Nominiamo Monchi, così perdiamo anche l'ultimo romanista che ci stava ascoltando.
Beh, diciamo che Monchi non si è fatto voler bene a Roma. Diciamo così.
No, ha fatto di tutto per non farsi voler bene a Roma, mettiamola così. E, però, diciamo, i due partner in crime che hanno portato il Siviglia a numerose vittorie e sono di nuovo insieme. E quindi adesso io sono innanzitutto molto curioso di come costruiranno questa squadra, ma già adesso, guardando l'Aston Villa, tu vedi una squadra che affronta ogni partita in una maniera diversa. È una squadra che non pressa altissimo come gli altri, ma ha dei meccanismi di recupero del pallone, magari in zone più basse del campo, a media altezza. È una squadra che può partire velocissima in contropiede, in transizione, quando recupera il pallone, dopo magari lunghi minuti in cui la palla non l'ha vista. E può allo stesso tempo, perché il talento ce l'ha, perché poi questa è una particolarità di tutte le squadre di Champions, di Premier League, cioè... Ci sono così tanti soldi a disposizione che è facile allestire una squadra e quindi i giocatori interessanti ci sono un po' dappertutto. Quindi magari questa squadra che per lunghissimi minuti passa del tempo a difendersi in un blocco basso, a cercare di recuperare il pallone per ripartire in contropiede, poi a 10 minuti in cui mette le tende nel lato della tre quarti avversaria e fa gioco fino ad addirittura arrivare anche al gol. È una squadra, per me, ti ripeto, strana, se vuoi, diversa da quelle che tu puoi aspettarti in una squadra di Premier League, ma interessante proprio per questo, proprio per capire che tipo di evoluzione potrà avere con Emery. E anche, ti ripeto, come pensando al calcio come una scacchiera, pensando a come Emery decide di affrontare una determinata partita, un determinato avversario, e anche vedere nella stessa partita come è capace di cambiare idea, di rimangiarsi i suoi stessi pensieri, perché Emery è quel tipo di allenatore, non è un allenatore come dire dogmatico, è anche uno che per arrivare al risultato è disposto a barattare i suoi principi se le necessità di quella specifica partita lo richiedono. Questo per me è molto 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 affascinante.
Devo dire che una Emery è una delle vecchie volpi delle panchine europee, è stato sfortunato che ha 20 anni di troppo. Forse se fosse stato una Emery 20 anni fa sarebbe stato uno dei migliori allenatori della Serie A nel suo picco, perché è proprio quel tipo di allenatore che qui in Italia sappiamo che può avere molto successo, proprio perché lavora di partita in partita, non c'è niente di definito da qui a fine stagione, gli stessi giocatori possono cambiare da una partita all'altra perché ragiona su quello che in Inghilterra chiamano il match-up, no? Chi è il mio avversario, quali sono i suoi punti di forza, come faccio a disturbargli quei punti di forza, come faccio a nascondere le mie lacune disturbandogli i punti di forza. Questa cosa funziona benissimo in Coppa. Non è un caso se Emery a tutte quante quelle Europa League si arriva lontano e si è arrivato in semifinale di Champions League con il Villarreal, perché ragionando di matchup tu riesci, rispetto magari a squadre che sono più di sistema continuativo, a trovare il punto debole nei 90 minuti, nei 180 minuti trovi il punto in cui riesci a vincerla. Nel campionato è diverso, Emery non è mai stato un allenatore da campionato, non ha mai vinto un campionato nonostante ha avuto squadre per poterlo fare, come ad esempio il Valencia a inizio 2000.
L'Arsenal
non era una squadra per poter vincere la Premier League con l'Arsenal, nonostante io ci credessi, però vabbè, è andata così. E rimane quindi il classico allenatore che non vuoi affrontare il weekend dopo che hai giocato in Europa, diciamo. Vabbè, così vabbè, tu non hai avuto tempo per prepararti, lui sì. E lui ecco, ti farà veramente penare per tutti i 90 minuti.
Guarda, mi hai letto nel pensiero, perché io stavo per dire proprio questa cosa. Cioè, la Premier League, un po' con tutti gli impegni che ci sono, tra le due coppe nazionali, la Coppa Europea, il campionato a 38 partite, ti porta ad avere quel tipo di impostazione, cioè a pretendere di voler importare il tuo gioco su qualsiasi campo, a qualsiasi condizione, di essere te stesso al di là dell'avversario, banalmente perché la partita non puoi prepararla al di là che c'è anche una questione culturale. Il Manchester United è una squadra che gioca in maniera molto diretta, spesso con quattro attaccanti, per dire, storicamente ha sempre giocato così. Il pubblico pretende un certo tipo di gioco da determinate squadre, si aspetta che la squadra scenda in campo in un certo modo e via dicendo. Questa poi particolarità del numero di partite con parecchi impegni infrasettimanali, se si arriva in fondo alle competizioni, ti porta a non riuscire poi ad avere il tempo di allenare la partita singolarmente. Emery invece questo tempo ce l'ha. Non so dove lo prenda, come faccia poi ad organizzarsi, ma sembra sempre che i suoi giocatori sono preparati al meglio per affrontare quel tipo di avversario. Leggono la partita, hanno le contromisure, riescono ad adattarsi se la partita cambia, se è diversa da quella che avevano preparato. È molto 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 affascinante da vedere.
Qual è il giocatore chiave del sistema di Emery in questa stagione?
A me piace molto Camara a centrocampo, perché è un giocatore che dà equilibrio nelle due fasi, è un giocatore che può recuperare palla ma la gioca bene in avanti con entrambi i piedi. È un giocatore che ti ritrovi in fascia quando capisce che c'è l'opportunità di creare una superiorità numerica e poter sovravanzare la difesa per poi creare un'occasione pericolosa. Per me Camara è un giocatore da vedere. Talento in questa Aston Villa ce n'è, però se riuscite a guardare la partita di Camara con un occhio di riguardo, anche quando non ha la palla, per vedere come si muove nel campo, scoprirete un bel giocatore.
È un centrocampista francese di 23 anni, cresciuto nel Marsiglia, o comunque sembrava destinato ad una grande carriera fin da subito, addirittura come difensore centrale. Poi invece è stato spostato a centrocampo e lì si è scoperto che effettivamente il suo ruolo è più quello di equilibratore a centrocampo rispetto a quello di difensore centrale, perché è molto tranquillo con la palla tra i piedi ed è invece più istintivo sulla difesa, e questo lo porta a perdere un po' di concentrazione e marcatura, e allora è meglio avere una linea dietro rispetto a quello che fa lui, perché ha un ottimo senso della posizione comunque quando è concentrato, non lo è per tutta quanta la partita. È nel giro della nazionale francese che però ha una quantità talmente grande di centrocampisti di livello mondiale che lui fa la panchina, nonostante sia effettivamente, come dicevi tu, un centrocampista molto molto interessante. Io prendo un altro francese, perché secondo me in tutto questo non abbiamo detto il fatto che devi avere giocatori che fanno la differenza. Per giocare come vuole Emery hai sì il bisogno di ragionare come se stessi giocando a scacchi, ok, ma poi c'è la regina che ti fa le mosse in più che ti permettono di sbloccare alcune situazioni, e quest'anno la regina dell'Aston Villa è Moussa Diaby, anche lui francese. Forse qualcuno se lo ricorda perché è passato a Crotone per tipo due partite 5 anni fa. Questo per dirvi che adesso ne ha 24 di anni e noi in Italia non gli abbiamo trovato spazio, invece sta giocando benissimo dopo aver fatto benissimo al Bayer Leverkusen in Germania, anche in Inghilterra. Ha iniziato con un gol alla prima partita, che è stata una brutta sconfitta contro il Newcastle. Lui ha segnato e ha segnato poi un'altra volta contro il Burnley nella terza partita della Premier League. Siamo quindi già a 2 gol e un assist. Per essere la prima stagione, le prime partite, il suo impatto con la Premier League è stato di ottimo livello, molto veloce, creativo. Diciamo che è uno di quei giocatori che la Francia sembra produrre in serie, che sono queste seconde punte che possono partire dall'esterno per venire però in realtà a giocare in area di rigore. Lui, in Kunku, non so se conosci questo Mbappé, ovviamente.
Vagamente.
Vagamente, sì. E Diaby anche nel giro della nazionale, e il livello è quello lì, non di Mbappé, ok? Il livello è quello della nazionale comunque, è il livello di un giocatore che può cambiarti la partita con un'accelerazione giusta, con una conclusione giusta, ed è quello che serve a questo Aston Villa, perché va bene giocare sulle debolezze degli avversari o provare a dare fastidio agli avversari, ma poi qualcuno il gol lo deve fare o deve creare l'azione da gol, e la fa Diaby.
Sì, sì, sono d'accordo, è un giocatore molto 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 interessante, ma ce ne sono. Io un giocatore che potrei definire feticcio per questa squadra è Matty Cash, per esempio, che è proprio il classico giocatore pazzo che può, come dire, rompere la monotonia di un sistema molto molto rigido come poi quello di Emery, dove ognuno ha un certo tipo di consegne. Matty Cash è il giocatore che ti fa movimento continuo senza palla, che ti offre sempre la sovrapposizione, che si butta in aria di continuo quando scarica la palla poi per il terzino che arriva pronto per il cross. È un giocatore anche estremamente lucido sotto porta, nonostante il tipo di lavoro che faccia in giro per il campo. È un giocatore con il quale se la vedrà il nostro Zaniolo, e io non sono convinto che Zaniolo riesca a togliere il posto a Matty Cash per l'importanza che ha in questa squadra in questo momento.
Non ci eravamo dimenticati del fatto che Zaniolo giocasse nella Aston Villa, e semplicemente ha giocato molto poco fino adesso, quindi c'è poco da dire. Non sappiamo neanche in che ruolo vorrà utilizzarlo veramente Emery, perché come dicevi tu, in fascia in questo momento Matty Cash sembra più adatto al sistema di gioco. Nel mezzo spazio c'è Diaby, e non direi che può prendere il posto di Diaby. Potrebbe provare a prendere il posto del capitano McGinn, che è l'altro, diciamo, nel mezzo spazio dall'altra parte, ma anche lì togliere il capitano da una squadra in Inghilterra è molto difficile a priori, per quello che vale anche l'immagine del capitano per una squadra come la Aston Villa. Quindi vedremo dove troverà spazio. Dovrà evidentemente prima o poi entrare nell'undici titolare, perché è stato comunque fatto un impegno, anche una scommessa, no, di Monchi dal punto di vista anche economico. Un altro che dovrà entrare, ed è questo il mio feticcio, è Youri Tielemans. Tielemans, che è il centrocampista belga, sembrava avere una carriera migliore rispetto a quella che ha avuto fino adesso, che a 26 anni sembrava uno destinato a prendersi i centrocampi delle più grandi squadre del mondo, invece ha giocato per adesso nel Monaco, poi nell'Leicester, adesso nella Aston Villa, diciamo squadre di buon livello ma non a quello che sembrava essere il suo talento. Rimane però un giocatore obiettivamente di talento, cioè un regista che controlla bene il tempo della squadra, che riesce ad avere sia nel corto che nel lungo precisione e letture. A 26 anni è questo in teoria il momento in cui entra nel picco della sua carriera per un centrocampista. Se si prende, secondo me, il centro del campo della Aston Villa accanto a Camara, hai una coppia di un equilibratore e un regista che hanno poche squadre in giro per l'Europa, no, non soltanto in Premier League.
Passiamo a questo punto alla squadra che invece ti accolli tu.
Sì. qui è colpa mia, mi scuso.
La scelta l'hai fatta tu, quindi
mi scuso, perché adesso parleremo per un po' di tempo del Bournemouth. Sono sicuro che non
per
è
nessun
che...
motivo.
Sì,
no,
Bournemouth...
no, motivi ce ne sono.
Esatto, è una delle squadre che lotta per non retrocedere. La Premier League ha 20 squadre e di queste 20 diciamo che 5 più o meno lottano per non retrocedere questa stagione. Il Bournemouth è una di quelle. Tra queste si trova in questo momento al 16° posto, quindi ha 4 squadre sotto di sé, ha 2 punti in 4 partite e soprattutto allenata da, abbiamo detto, Emery, una delle vecchie volpi del panchine, ed è basco, e invece Andoni Iraola è uno dei nuovi allenatori prodigio, sempre della scuola basca, è un ex terzino destro, capitano del club di Bilbao, allenato da Bielsa, allenato da Valverde, cioè grandi allenatori che hanno dato tanto al calcio della Liga, che ha avuto un grande successo con il Rayo Vallecano in queste stagioni, che ha portato a mezza classifica una squadra che veramente era, a parte 2-3 elementi, non sembrava di livello della Liga. Invece lui è riuscito, con il suo sistema di gioco, con la sua chiarezza nei dettami tattici, a portare a giocare oltre le proprie possibilità, e adesso sta facendo questa scommessa su se stesso, perché va a prendere una squadra che anche qui, in questo caso, il livello è da non retrocedere, cioè diciamo livello zona molto bassa della Premier League, e dovrà provare a mantenerla di categoria. Il Bournemouth non è una delle grandi della storia della Premier League, non è l'Aston Villa, non ha mai vinto la Coppa dei Campioni, non credo che la vincerà in tempi brevi, ma la grande scommessa del Bournemouth è quella di utilizzare questo allenatore che ha molta voglia di imporre un calcio simile a quello di Bielsa, quindi pressione altissima. Gli hanno chiesto a inizio stagione cosa deve migliorare questo Bournemouth, lui ha detto dobbiamo pressare di più, cioè la fissazione è quella, è chiara. Il Bournemouth andrà da una parte a prendersi il pallone altissimo, andrà a dar fastidio a qualsiasi avversario, e dall'altra si creerà quindi presupposti per difendere meno nella propria area. E questo solitamente è un rischio che si prendono alcune squadre, e non funziona sempre. Ci è riuscito ad esempio però il Brentford la scorsa stagione con successo, e adesso ci sta provando il Bournemouth. Il gioco per adesso con 4-2-3-1, in questo caso ti direi 4-2-3-1, non andrei a fare strani marchingegni superiori al 4-3-1 classico, cioè due terzini che si fanno la fascia, due centrocampisti centrali, un trequartista che viene però anche al centro se deve giocare, due ali e una punta. Forse vi ricorderete della punta, che è Dominic Solanke. Tu te lo ricordi Dominic Solanke?
Sì, me lo ricordo, ma è anche uno dei giocatori che ho osservato di più in passato e che rivedo molto, molto volentieri. È il centravanti su cui l'Inghilterra aveva posto tante speranze, che fino adesso non ha avuto la carriera che ci si aspettava. Però io da Solanke mi aspetto sempre un'esplosione prima o poi, che comunque vada a prendersi una delle maglie della nazionale lì davanti. E forse questo Bournemouth, con questo tipo di gioco anche molto offensivo, molto propositivo, giocato palla a terra, dove lui può sfruttare le doti fisiche in progressione, coprendo spazio, andando a tagliare alle spalle del centrale o del terzino per andarsi a prendere palla, per me è un tipo di gioco che può aiutarlo a mettere in mostra le sue caratteristiche.
Il Bournemouth ha speso tanto, non è però una di quelle squadre costruite come ad esempio la Aston Villa con giocatori di alto livello nominalmente. Ci sono però tanti giocatori che possono diventare di alto livello. Un esempio può essere quello di Hamad Traoré, che conosciamo molto bene perché in Serie A con il Sassuolo ha avuto lampi da veramente giocatore che fa la differenza. Sta cercando ancora la sua collocazione in questo Bournemouth, ma deve necessariamente prendersi il centrocampo perché deve fare lo step in più in Premier League, che fino adesso ancora non è arrivato, ha il talento per farlo tranquillamente. Ti direi che può diventare il trequartista di riferimento di questa squadra. In questo momento è Philip Billing, che è un giocatore strano, a dir poco strano, perché sì, è leve lunghe, danese, di 1,93 m, mancino, e sembra che non sa fare niente in campo, ma allo stesso momento lo vedi che sta sempre nel posto giusto, e questa cosa solitamente significa che ci capisce qualcosa e non è mai male.
Thomas Müller.
Sì, esatto. Il Thomas Müller danese sarebbe veramente strano. E devo dire che i punti di forza sono che i giocatori stanno capendo che devono prendersi dei rischi, perché se vogliono fare qualcosa in questa Premier League devono accettare anche che magari vincere la partita 2-1 o 3-2 non è una scommessa semplice. E per questo vorrei segnalare il difensore centrale, il Ilya Zabarnyi, che è ucraino, abbiamo visto contro l'Italia, e abbiamo visto perché ultimamente ha giocato con la Dinamo Kiev in Champions League. È un difensore centrale di 21 anni, lui è veramente una statua, è grosso, spalle larghe, sembra una di quelle statue che vedi al centro delle piazze nelle cittadine anche ucraine, e funziona perché è molto tranquillo con il pallone tra i piedi. Questa cosa in una squadra come il Bournemouth è fondamentale, perché se tu ti devi prendere dei rischi hai bisogno di un giocatore che si prende dei rischi in difesa, cioè che viene a prendersi magari il pallone in anticipo, che fa contrasti, che prova a vincere la battaglia individuale contro la punta, ma che poi la palla non gli scotta tra i piedi. Non sarà elegantissimo, è più pratico che elegante, ma che, come abbiamo visto anche contro l'Italia, è veramente tranquillo, e questa tranquillità si riverbera anche con i compagni. Se tu sei così tranquillo a 21 anni, per me è un grande futuro come difensore centrale.
Sì, 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 io guardo con molto piacere il Bournemouth per le sue individualità, perché ormai lo avete capito, l'abbiamo già detto più volte, giocatori interessanti in Premier League ci sono in ogni squadra, e in questa squadra ce ne sono. Magari sono giocatori che sono discontinui nel talento, però di talento ne hanno, quindi non tutte le partite sono accesi, non sempre all'interno della partita potete trovarli, però nel momento in cui si accendono la differenza la vedete, la giocata decisiva possono piazzarla, quindi è sempre interessante guardare squadre con giocatori così. E poi questo, il fatto che comunque un allenatore super interessante come Iraola sia andato in una squadra così piccola della Premier League senza aspettare per esempio di avere una panchina migliore di quella del Rayo nella Liga, dove comunque aveva costruito una buona reputazione, comunque fa capire l'intenzione di queste società della Premier League di proporre tutte o quasi un certo tipo di gioco. E questa squadra ha anche elementi che a me ricordano il primo Bournemouth di Eddie Howe, la prima volta che salì in Premier League, che era, se ti ricordi Dani, era una squadra molto sarriana.
Sì,
aveva questa impostazione con uno dei mediani davanti alla difesa che costruiva, si disponeva a spalle al centrocampo per costruire con questo triangolo con i due centrali, e questo Bournemouth di Iraola ancora ce l'ha questo tipo di costruzione. È una squadra che provava a creare superiorità numerica su una delle due fasce, portando fino a quattro uomini che con rotazioni continue provavano a salire palla al piede e a distruggere la forma dello schieramento avversario attraverso le rotazioni per poi crearsi degli spazi da attaccare. E questa squadra di Raola ancora lo fa, quindi a me piace vedere questa continuità fra allenatori differenti, di culture differenti, però questo fa capire che dietro c'è una società che pensa al calcio in un certo modo, E queste squadre, anche relativamente ai loro piccoli obiettivi, sono quasi sempre comunque destinate al successo.
Sì, sono tutte squadre che hanno tanti soldi in Premier League ormai, che escono veramente dal naso i soldi, ma stanno imparando a sfruttarli bene, ad usarli bene. Hanno capito che uno degli investimenti fondamentali è prendere l'allenatore giusto per il tuo obiettivo, e in questo momento l'allenatore giusto per una squadra che si deve salvare come il Bournemouth probabilmente era proprio scommettere su un allenatore come Iraola. Abbiamo raccontato quindi la squadra feticcio di tutti in questo momento, che è il Brighton di De Zerbi. Poi una squadra che punta molto in alto, che è il Tottenham di Postecoglou. Poi la tua squadra preferita, che è l'Aston Villa di Unai Emery. E poi una squadra che si deve salvare come il Bournemouth. Cioè, avete per tutte quante le scelte che volete fare per seguire la Premier League. Questa stagione purtroppo sembra segnata un'altra volta dalla vittoria del Manchester City, che ci ha abbastanza annoiato ormai. Speriamo che cambi qualcosa, magari un'altra squadra allenata da un giocatore basco potrebbe vincerla, come l'Arsenal, speriamo a questo punto. E con questo grazie veramente Alfredo per averci tenuto compagnia e per averci dato queste chicche durante la puntata.
Grazie a te, è stato un piacere.
Noi ci sentiamo più avanti durante la stagione, sempre con argomenti diversi, perché questo è il podcast tecnico-tattico dell'ultimo uomo, e fino all'ultimo non sapete mai cosa può succedere. A presto. Lesson.